Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo.
Presenta.
L'ultima sera del millennio.
Conversazioni sul passato e sul futuro dell'umanità. Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. L'anno di nascita del nostro ospite odierno è il 1944. Friulano, direttore di un prestigioso mensile di opinione, è anche e soprattutto un filosofo. Passa alla storia per avere animato già prima della primavera del 1968 la protesta di piazza di tanti studenti italiani, ma ce lo racconterà lui stesso fra poco. È naturalmente un laico e si sente, in alcuni momenti il suo pensiero sarà anzi fin troppo esplicito. Nome e cognome Paolo Flores d'Arcais. Ci riceve nel soggiorno della sua casa romana, dalla cui finestra si può contemplare il campanile romanico di San Giovanni a Porta Latina. Festa di fine anno, di fine secolo, di fine millennio, oppure di inizio, oppure nessuna festa?
Non ho la minima idea di come passerò questa festa di Capodanno, come del resto gli altri anni. Molto spesso con mia moglie la passiamo in casa, come una serata normale. Ci facciamo, diciamo, qualche piccola leccornia in più e un brindisi. Se poi capita qualche occasione con amici, vedremo.
Ecco, questa necessità di segnalare in maniera particolare un passaggio, questo passaggio, secondo lei ha delle giustificazioni storiche, esistenziali, non so?
Ma sa, è il fascino dei numeri, un po' cabalistico, non è che c'è molto più di questo. Del resto, se non fosse il fascino dei numeri, tutti sanno che il millennio non incomincerà il prossimo 1° gennaio, ma quello successivo. Però 2000 è la cifra che affascina. E quindi...
e ci costringe anche a pensare, a porci delle domande. Allora, la prima che viene frequentando le sue pagine, sappiamo davvero tutto?
Sì, se no non l'avrei scritto, naturalmente. Quindi questo sappiamo tutto vuole essere polemico nei confronti delle varie teorie e filosofiche e religiose che fanno costantemente richiamo al mistero, il mistero della vita, il mistero della morte, il mistero della storia e così via. Io invece parto dalla considerazione che in realtà noi viviamo nel mondo del disincanto, formato dalla scienza e diciamo dall'eresia, nato qualche secolo fa dall'incontro fra eresia e scienza, e con lo sviluppo della scienza noi in effetti sappiamo tutto, nel senso che anche le cose che non sappiamo, sappiamo in qualche modo che le sapremo e come le sapremo. Cioè non è affatto vero che la morte sia un mistero. Sappiamo esattamente che cos'è la morte, la fine biologica del nostro essere. E questo sapere tutto, in realtà, noi vogliamo negarcelo perché ci fa comodo pensare al mistero. Il mistero è un alibi per non guardare in faccia alla realtà. Cioè, pensare che la morte sia un mistero è un modo per tenerla a distanza, è uno dei tanti modi per cercare di consolarci di qualche cosa che invece sappiamo benissimo che cos'è e proprio per questo ci terrorizza. In un'altra occasione ho cercato di analizzare il fatto che mentre le grandi ideologie di questo secolo sono stati dei tentativi di essere surrogati della religione, con il crollo di queste ideologie, in particolare del marxismo e dei vari comunismi, c'è stata una grande ripresa, se vogliamo, anche di religiosità in senso lato. A me sembra però che spesso questa ripresa di religiosità sia una ripresa spuria, e cioè appunto di un surrogato delle ideologie che erano a loro volta un surrogato della religione. Per cui invece di avere una ripresa effettiva di religione, abbiamo questo diffondersi spurio di religiosità.
Lei afferma anche che sappiamo cosa vuol dire coscienza, evidentemente si riferisce alle sinapsi, ai collegamenti cerebrali. E io torno a chiederglielo, ne è proprio sicuro che sappiamo anche che cos'è la coscienza?
Naturalmente noi ancora non sappiamo tantissime cose sul funzionamento del cervello e quindi su quella che non possiamo neanche chiamare un oggetto, che è l'io, appunto, che non è un oggetto, lo potremo studiare come oggetto, ci sfuggirà sempre qualcosa, quel qualcosa che ci sfuggirà però è qualcosa che sappiamo più di ogni altra cosa, cioè che ogni discorso sul mondo lo facciamo noi in prima persona, quindi è questo io, l'esistenza che ciascuno di noi è, che discorre sul mondo, questo io vissuto così soggettivamente come esistenza è ovvio che non potrà mai essere indagato dal punto di vista scientifico, è la contraddizione che non lo consente, perché appunto un'indagine lo dovrebbe oggettivare in qualche modo.
Lei non ha nessuna nostalgia di illusioni di mistero?
Una qualche nostalgia di illusioni vaga, certo, uno l'ha, ma sull'altro piatto della bilancia scopre quanta ricchezza di esistenza effettiva c'è e si può sperimentare facendo a meno delle illusioni, perché non è vero che le illusioni aiutano solo, le illusioni aiutano, ma al tempo stesso deprivano di molte altre cose.
Sappiamo l'essenziale, soprattutto, che l'esistenza è finita, da sempre, che siamo terra e ritorneremo terra. Questo solido e accurato nome che diamo al nulla da cui siamo venuti e a cui siamo promessi e a cui vorremmo sottrarci. Questo nome familiare per aggrapparci ad una nostalgia cui è vietato un futuro, per dare radici a quel nulla della morte che già abbiamo sperimentato senza saperlo, quando ancora non eravamo, e che avremmo potuto rimanere per l'eternità, e che non potremo sperimentare quando tornerà, pur sapendo l'inesorabile che costituisce il nostro insopportabile orizzonte. Sappiamo tutto, inutile baloccarsi, quello che è stato e quello che è, e che tutto poteva essere diversamente, e che sapremo quello che ancora non sappiamo, ogni dettaglio, dalla galassia al neurone, e che quello che ancora non sappiamo non inciderà sull'essenziale, che ormai sappiamo definitivamente. Veniamo dal nulla dell'improbabilità, destinati al nulla della certezza, dopo un'apparizione che chiamiamo breve solo in rapporto al nostro smisurato desiderio, e scompariremo con le nostre domande, di cui rifiutiamo le ormai squadernate risposte. Sappiamo tutto, infatti, il nulla e il mistero.
Ancora a colloquio con Paolo Flores d'Arcais. Lei naturalmente, così guardandola in faccia, ha un'impressione privata, magari sbaglio, non gioca all'otto.
No, non
gioca. Sto scherzando, naturalmente. 68 e 89, forse se li potrebbe giocare bene questi due numeri. 68, ecco, sempre rimanendo sulle impressioni dirette e personali. Lei cosa faceva quell'anno? Quanti anni aveva intanto?
Rispetto al movimento ero già avanzato,
era
perché avevo 24 anni,
mm-hmm.
Avevo già chiuso un intero ciclo di esperienze politiche, perché io l'anno prima ero stato espulso dal Partito Comunista dopo essere stato un dirigente giovanile comunista per alcuni anni. Quindi per me il 68 è una seconda esperienza politica, non una prima come per tanti. Certamente è stata un'esperienza fondamentale.
Aspetti,
per me.
Prima dell'esperienza, come si vestiva? Che cosa faceva? Era di quelli che scendevano in piazza, visto che
sì,
aveva
sì,
già questa esperienza?
Sì, io sono stato in qualche modo uno dei fondatori del movimento a Roma, cioè la assemblea che poi decise l'occupazione a Roma e che poi scatenò l'occupazione in tutta Italia, la organizzai con un volantino che feci io stesso insieme ad altre due persone, che seguiva a degli scontri di polizia che vi erano stati a Pisa. Facemmo questo volantino che si intitolava, me lo ricordo benissimo, No al manganello di Gui. Gui era allora il ministro della pubblica istruzione. E sulla base di quel volantino si fece un'assemblea che io presiedevo, e poi alla fine, diciamo, in un crescendo di interventi, proposi l'occupazione della facoltà, e da lì è nato il movimento. Quindi ho partecipato in modo pieno a questo movimento, soprattutto nella prima fase. Poi, in una fase immediatamente successiva, che è stata una sorta di egemonia dei gruppi maoisti che a me non piacevano.
Lei ha affermato più o meno che oggi il 68 non interessa più a nessuno, non so se era un'affermazione in un contesto, voleva essere provocatoria, giustamente, perché la denuncia di quell'esperienza, cioè dello scarto tra la democrazia teorica, insomma radicale, lei dice, e quella mutilata, come lei la chiama, non l'ha capita nessuno, o quasi nessuno, insomma, perché quelli del 68 erano inconsapevoli della portata del loro impegno e hanno lasciato, più che un'eredità politica, folklore. Spieghiamo questo.
No, io volevo fare, voglio fare un elogio del 68, naturalmente. Credo che sia stata una delle esperienze più importanti di questo dopoguerra.
Però mi sconosciuta dagli stessi protagonisti.
Questa esperienza è stata vissuta attraverso vari paradossi. Un primo paradosso è che noi in realtà eravamo mossi, il 68 negli suoi aspetti migliori era mosso da una carica libertaria e riformatrice molto forte, ma faceva riferimento, invece si raccontava questo suo impegno facendo riferimento a delle ideologie che invece non erano né libertarie né riformatrici, perché erano, diciamo, le tendenze del marxismo rivoluzionario. Quindi questo è il primo paradosso.
Che è il paradosso poi di ogni rivoluzione, no? Lo dice ancora, insomma, che poi deve confrontarsi con...
Non sempre, perché in questo caso veramente l'ideologia ci diceva delle cose molto diverse da quelle che invece facevamo e da cui eravamo mossi. Però questa contraddizione ha fatto sì che per molti poi l'ideologia abbia prevalso, e cioè i comportamenti si siano adeguati all'ideologia invece di rimettere in discussione l'ideologia per adeguarla ai comportamenti. E così sono nati anche terrorismo.
Quindi oppure... mi faccio capire, scusi, una sorta di conformismo, paradossalmente, in chi aveva degli atteggiamenti o uno stile di vita espressamente rivoluzionario, no?
In una parte, certamente sì.
Non era chiaro a tutti, comunque, questa...
A me non era chiaro affatto. A me erano chiari alcuni scontri ideologici, cioè io non tolleravo i maoisti che appunto pensavano che la rivoluzione culturale in Cina fosse un fatto democratico, quando era evidente che era un episodio del totalitarismo. Quindi... Però che ci fossero contraddizioni così profonde per cui dal 68 potessero venire fuori tanti radicalmente opportunisti e radicalmente di destra alla fine, perché purtroppo quanti oggi che sono nati nel 68 li vediamo a fianco ai poteri forti nel senso finanziario del termine, o con le destre politiche. Per me queste cose, che sarebbero state impensabili e inconcepibili, mi hanno spinto a cercare di capire quali erano le contraddizioni che già erano presenti nel 68, evidentemente.
Questo, scusi, forse questa è un'altra digressione sul personale, questo è un altro modo di... uno dei modi di invecchiare, rendersi conto a distanza d'anni che... purtroppo alcuni,
ma no, questa
chiamiamoli
storia...
ideali, anche se il termine probabilmente è sbagliato, no? Insomma, poi devono fare i conti con...
Sa, tutta questa... vedo che ci sono delle polemiche abbastanza, penso, frivole davvero su invecchiare, la generazione che non vuole invecchiare. Quello che invece mi lascia... per cui io un tempo ero un rivoluzionario, oggi sono un riformista, ma gli ideali per me sono gli stessi. Quello che non riesco davvero a capire è persone che invece sembra che abbiano potuto cambiare radicalmente gli ideali. Questo per me è davvero mistero, se vogliamo.
Io ritorno al frivolo e c'ho una curiosità perché appunto ha dato lei un'immagine di sé così precisa che ci riporta anche a questi filmati in bianco e nero, no, degli anni, di qualche decennio fa. Come, che merenda faceva a 10 anni? Uno che sarebbe diventato poi un rivoluzionario. Guardi, se lo ricordo, so, mangiava il cioccorì, pane e mortadella.
No, queste cioccorì, queste cose qui non esistevano. Le merendine per fortuna non esistevano. Le merende, diciamo,
della sua infanzia, dai.
Le cose migliori erano pane, burro e zucchero, sì, oppure pane, burro e marmellata, ma pane, burro e zucchero, oppure pane, olio e sale. Ecco, queste erano le vere le cornie. I miei fratelli più piccoli incominciavano a essere degli addict della Nutella, ma questo già viene dopo.
Sì, rimanendo un po' in tema, Carosello lo vedeva?
Carosello... io proprio quando ero
sì
bambino
no?
Non avevo la televisione. Mi ricordo che quando c'era l'asce raddoppio, alcune prime cose di questo genere, alle volte andavo a vederle da alcuni
vicini,
colleghi di mio padre che avevano le prime televisioni.
E quindi Carosello non lo vedeva, non aveva occasione.
Beh, qualche
Senta,
volta l'ho vista, naturalmente.
Non era un'abitudine, cioè non è stato uno dei figli di Carosello.
No.
Ecco. Senta, lei nomina spesso il caso.
Sì.
Pensa mai al figlio che non ha avuto, intendo non a quel se stesso che non è stato, alla possibilità che il caso non ha autorizzato.
Questo no, anzi...
L'assente dalla storia, capito?
No, consideri le centinaia di migliaia di non nati che ci sono in un solo rapporto sessuale. Ogni spermatozoo
sì,
che
sì,
si...
Sì, anche a quelli, penserei.
Sono
giusto.
Milioni ogni volta, quindi... È insensato pensare a tutto ciò che non, che
ma
non
un
c'è.
Un filosofo non frequenta l'insensatezza.
Naturalmente, ma appunto per capire che questo porsi questo genere di domande veramente non vuol dire nulla, perché noi in realtà ce lo riusciamo a porre solo quando pensiamo a qualche singolo che poteva essere e non è, ma se incominciamo a pensare che in realtà agli enormi, incredibili, grandi numeri, capiamo che la cosa non ci tocca neppure più, insomma.
Musica, la mette tra le risposte o tra le consolazioni? E in ogni caso mi indichi una pagina di musica che riassuma questo secolo,
musica,
per favore.
Io amo molto alcune pagine di jazz, oltre che i grandi classici, ma su quello è inutile... Miles Davis e Chet Baker, ecco, per me sono Jerry Mulligan, sono alcune cose, ci sono le musiche di Miles Davis per il film Ascensore per il patibolo, che sono delle cose straordinarie per me, che risento sempre, però insomma queste...
Risentiamole ancora adesso. Il giorno della caduta del muro, dov'era?
Francamente non me lo ricordo dove ero, però mi ricordo benissimo tutto quel periodo, perché vede, io per una circostanza della vita ho avuto legami molto profondi con il dissenso nell'est, con il soprattutto con il dissenso polacco, ma non solo. Per cui io l'ho vissuto anche come una sorta di gioia personale, perché c'erano amici coinvolti in quei movimenti che avevano passato anni in galera spesso, o emarginati, erano stati trattati come sognatori, e invece in pochi mesi si dimostrava che erano stati più lucidi di tutti i cosiddetti politici realisti del nostro mondo.
Ed è per questa consapevolezza che oggi l'autocritica della sinistra per lei è un mestiere così...
Allora, la sinistra, secondo me, ha l'abitudine di farsi tantissime autocritiche, ma sempre con alcuni anni, alle volte con alcuni decenni di ritardo. In questo non ci sarebbe nemmeno una tragedia se non si accompagnasse al fatto che si capisce in ritardo, ma non si ha neppure il coraggio di ammettere che altri avevano capito prima, che quindi si poteva capire prima, e quindi di porsi il problema: perché? Cos'è che strutturalmente ci fa arrivare sempre in ritardo? Io ricordo che quando entrai nel Partito Comunista, per me era evidente che nel famoso 56 la ragione stava dalla parte degli operai e degli studenti di Budapest, ma la ragione proprio a partire dai valori della sinistra. Invece allora, era nel 63, la linea ufficiale era che a Budapest c'era stata una controrivoluzione. Poi si arrivò all'invasione di Praga del 68 e si riconobbe che quell'invasione era inaccettabile. Però non è che si disse anche nel 56 era inaccettabile, si continuò a fare una distinzione ridicola. 20 anni dopo, 15 anni dopo, si riconobbe che anche nel 56, e così via, capisci? Allora oggi si riconosce che c'è stata la partitocrazia, ma si fa finta di non capire quanto, diciamo, nell'epoca del compromesso storico ci fosse una sorta di inciucio ante litteram.
Lei dice anche, e si dice da solo che è un paradosso, che la sinistra è l'individuo in quanto disatteso dalle leggi. Forse questo la fa un rappresentante della sinistra eretico. Però possiamo spiegarlo meglio, sì. No? Perché veramente può apparire un paradosso a chi non è dentro a determinate questioni tecniche, come nei cortei, nei famosi cortei, sì, cui lei partecipava, c'era la celebrazione, l'apoteosi del noi, e adesso invece viene a dirci io, ma purché, è vero, le devo dare atto, lei specifica, ci sia di fronte un tu.
Anzi, io dico di più, io in quanto ciascuno è un tu per gli altri, quindi io sono assolutamente contro le forme di individualismo che celebrano il primato dell'io, cioè ciascuno...
Ma è anche contro i gorghi del noi, da un
sì,
lato c'è
certamente
l'isolamento.
Io sono per l'individuo nel senso che ciascuno riconosce di essere individuo come gli altri, quindi il riconoscimento del mio io attraverso il riconoscimento del tu, dell'io, dell'eguale dignità di chi mi sta di fronte, questo è l'individuo. E quindi, come vede, questo individuo non è affatto in contraddizione con l'impegno collettivo in un corteo per difendere l'eguale dignità di tutti. È in contrasto con il noi, quando il noi diventa una sorta di feticcio, come per esempio il noi del fondamentalismo islamico, il noi che annulla gli individui. Il noi, questo l'ho scritto anche in altri libri, di certo fondamentalismo cattolico.
La sinistra è dunque da reinventare, e al tempo stesso la sinistra non ha la necessità di inventare proprio nulla. Sinistra vuol dire infatti, oggi come ieri, oggi più che ieri, stare dalla parte del più debole, del più fragile, del più indifeso, del più esposto, del più a repentaglio. Se questo è vero, allora sinistra vuol dire individuo. Proprio così. Benché suoni paradossale, sinistra deve indicare l'ethos che si decide per l'individuo, quale valore irrinunciabile e perciò primo. Quel tu scelto come nostra identità di convivenza, il singolo individuo come ciascuno e non come progetto di sopraffazione degli altri. La politica democratica, perciò, come prosecuzione necessaria di questa morale, l'unica non opaca.
Io la ringrazio per questa conversazione e siccome l'esordio era quello del riferimento al millennio che si avvia a conclusione fra 12 mesi, la inviterei a fare insieme a me un augurio a qualcuno o a qualcosa, perché non a un individuo, all'individuo per eccellenza. Lei lo rassomiglia di più, non so, a un detenuto politico, a un profugo per fame, a un conducente d'autobus, a un bambino.
Possono essere tutti questi. Io però lo vedrei di più in qualcosa che forse non farà piacere a molti suoi ascoltatori, però l'individuo per eccellenza forse è il malato terminale che non vuole più vivere ultimi periodi di sofferenza, perché magari non crede al valore della sofferenza e oggi invece è costretto a vivere come tortura gli ultimi giorni della sua vita.
E questo era il pensiero di Paolo Flores d'Arcais, di cui, letti da Giorgio Iacoboni, abbiamo ascoltato alcuni passi dal volume L'individuo libertario, edito da Einaudi. Abbiamo ritenuto più rispettoso delle sensibilità dei nostri ascoltatori non cassare quest'ultima battuta relativa al parere del nostro ospite sul suicidio assistito, che, come è fin troppo ovvio ricordare, si trova agli antipodi del Magistero della Chiesa, ma che tuttavia riflette un particolare modo di pensare, anch'esso emblematico di questo secolo che si avvia a conclusione. Decisamente conclusa invece, cari amici, è la nostra trasmissione, che torna in onda domani alla stessa ora con un altro testimone del Novecento. A risentirci.